buonasera e bentornati all'ascolto del nostro programma. Quindi oggi, essendo lunedì, possiamo iniziare nel nostro primo appuntamento settimanale. Bene, venerdì scorso ci siamo lasciati vedendo come Giuseppe invita Giacobbe, suo padre, con i suoi parenti a scendere giù in Egitto in modo da evitare la carestia. E così accade. Abbiamo quindi iniziato a vedere l'ultima volta il capitolo 46 di Genesi e nei versetti dall'8 al 25 di questo capitolo, versetti che fra l'altro non abbiamo letto, troviamo un elenco della discendenza di Giacobbe. Invece nei versetti 26 e 27 leggiamo questo. Le persone che vennero con Giacobbe in Egitto, discendenti da lui senza contare le mogli dei figli di Giacobbe, erano in tutto 66. I figli di Giuseppe, natigli in Egitto, erano due. Il totale delle persone della famiglia di Giacobbe che vennero in Egitto era di 70. I discendenti di Giacobbe erano 66 e scesero con lui da Canaan in Egitto. Naturalmente Giuseppe e i suoi figli erano già lì. Questo portò il numero delle persone nella famiglia di Giacobbe a 70 persone. Da notare che ciascun figlio di Giacobbe e relativa prole viene elencato per nome. Perché ci vengono elencati questi nomi nelle scritture? Non aveva Dio delle informazioni più importanti da darci? Non credo ci sia cosa più importante del nostro Signore Gesù Cristo, e questa è la genealogia che porta a Lui. Troveremo alcuni di questi nomi nella genealogia del primo capitolo di Matteo, all'inizio del Nuovo Testamento. Troveremo alcuni di questi stessi nomi anche nella genealogia dataci in Luca, nel capitolo 3. Questi elenchi di nomi sono importanti per quel motivo. C'è un altro motivo perché questi nomi vengono elencati, ed è molto personale. Hai mai sentito parlare del libro della vita dell'agnello? Esso è il libro nel quale, è la Bibbia a dirci questo, vengono scritti i nomi di tutti coloro che accettano Cristo, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, come loro personale salvatore, e che quindi, in virtù di questa accettazione, sono salvati, sono giustificati, cioè dalle loro colpe. Bene, la domanda è, il tuo nome vi è stato scritto? Ogni uomo discende da Adamo, e quindi, per nascita, incrociamo anche la linea genealogica di Cristo. Ma nel caso del libro della vita dell'agnello, tu vi puoi entrare solo attraverso la nuova nascita che deriva dal ricevere Cristo come tuo personale salvatore. Se fai questo, allora diventi figlio di Dio. Quanto sei importante per Lui? Bene, io non ti conosco, ma Dio ti conosce. Ti conosce meglio di chiunque altro. Ti conosce e ti ama più di quanto possa amarti chiunque. Dio ti conosce personalmente. Nella genealogia di Giacobbe ci sono nomi che non mi dicono nulla. In televisione ho visto una volta una folla di giovani a un festival di musica. Mentre li guardavo ho pensato, Dio conosce ognuno di loro e Dio ama ognuno di loro. Forse questi ragazzi non pensano a Lui, ma ciascuno di loro è prezioso agli occhi di Dio e Cristo è morto per ciascuno di loro. Caro ascoltatore, viviamo in mezzo ad una popolazione enorme con milioni di persone intorno a noi, eppure tu sei un individuo speciale per Dio. I nomi elencati nella genealogia di Giacobbe sono persone che io non conosco. Francamente non mi interesso molto di loro, ma Dio sì. Egli ha voluto elencare questi nomi perché ognuno di loro gli apparteneva. Questo mi porta ancora una volta a chiederti, il tuo nome è stato scritto nel libro della vita dell'agnello? Proseguiamo nella nostra lettura e arriviamo fino alla fine del nostro capitolo 46 del libro di Genesi. Giacobbe mandò davanti a sé Giuda verso Giuseppe, perché questi lo guidasse nel paese di Goshen. Giunsero nella terra di Goshen. Giuseppe fece attaccare il suo carro e salì in Goshen a incontrare Israele, suo padre. Gli si presentò, gli si gettò al collo e pianse a lungo sul suo collo. Israele disse a Giuseppe, «Ora che io muoia pure, giacché ho visto il tuo volto, e tu vivi ancora». Giuseppe disse ai suoi fratelli e alla famiglia di suo padre, «Io andrò a informare il Faraone e gli dirò, «I miei fratelli e la famiglia di mio padre, che erano nel paese di Canaan, sono venuti da me. Questi uomini sono pastori, perché sono sempre stati allevatori di bestiame e hanno condotto con sé le loro greggi, i loro armenti e tutto quello che posseggono. Quando il faraone vi farà chiamare e vi dirà «Qual è la vostra occupazione?», risponderete «I tuoi servi sono stati allevatori di bestiame dalla loro infanzia fino ad ora, noi come i nostri padri. Così abiterete nella terra di Goshen, perché gli egiziani hanno in abominio tutti i pastori». Giacobbe mandò Giuda da Giuseppe affinché questi lo guidasse nella terra di Goshen, dopodiché finalmente si incontrarono. Che immagine abbiamo qui? Egli si gettò al collo di suo padre e lo abbracciò e pianse. La parola di Dio dice che pianse a lungo. Non so quanto tempo possa essere a lungo, ma di sicuro non fu una breve stretta di mano priva di significato. L'emozione era vera. Che momento meraviglioso fu questo! Che gioia per il vecchio Giacobbe! Sinceramente credo che Giacobbe fosse un uomo anziano, già pronto a morire. A stento riuscì a fare il suo viaggio, ma Dio lo aveva sostenuto. Vedremo che gli fu permesso di vivere in Egitto ancora per alcuni anni. Israele e Giuseppe ebbero la possibilità di trascorrere questi ultimi anni insieme. Da notare che Giacobbe è ora il figlio di Dio che vive per fede. Per questo viene chiamato col nome Israele. Ci viene detto poi che gli egiziani non erano interessati ai pastori e che Giuseppe approfittò intelligentemente di questa situazione per ottenere il paese di Goshen per la sua famiglia. È interessante notare come la parola di Dio abbia così tanto da dire sui pastori. Queste persone erano pastori che allevavano le pecore di loro proprietà e lo fanno ancora nella terra di Israele. Pastore è anche la figura usata per descrivere il nostro Signore. Egli è il buon pastore che dà la sua vita per le pecore. Egli è il grande pastore per le sue pecore e si prende cura di loro ancora oggi. Egli è il capo dei pastori che deve ancora apparire. Egli chiama se stesso il pastore. E come allora i pastori erano odiati dagli egiziani, egli è odiato dal mondo. Egli è rifiutato oggi. Io sto parlando del vero Gesù Cristo. Il mondo cristiano, tra virgolette, ha inventato un Gesù che il mondo accetta. Hanno creato un idolo che non somiglia affatto al Signore Gesù della Bibbia. Quello di cui parlano loro non è nato da una vergine, non ha mai fatto miracoli, non è morto per i peccati del mondo e non è risorto dai morti. Il Gesù che buona parte della cristianità presenta al mondo non è mai vissuto. Non c'è alcuna testimonianza di un Gesù così. L'unico del quale noi abbiamo testimonianza era nato da una vergine, fece miracoli, morì per i peccati del mondo e risuscitò dalla tomba. E questo è il pastore che al mondo non piace. Egli è ancora odiato e rifiutato dal mondo. Egli è in abominio al mondo. È sorprendente vedere ora che la famiglia di Giacobbe vive nella terra di Goshen. Questa sarà la loro casa per tanto tempo. Dopo la morte di Giuseppe, essi diventarono schiavi nel paese d'Egitto. Ma Dio sarà con loro in ogni momento. Laggiù essi diventeranno una grande nazione. E poi Dio la condurrà fuori da lì, sotto Mosè. Non c'è alcuna testimonianza che Dio sia apparso a Giuseppe, eppure abbiamo senz'altro visto la sua presenza nella vita di quest'uomo. Ci appare ovvio oggi dire che egli dovette andare avanti per preparare la strada, così che anche tutta la famiglia potesse sopravvivere nel paese d'Egitto. E qua si conclude il capitolo 46 di Genesi. Visto che abbiamo ancora un po' di tempo a nostra disposizione, inizieremo con il capitolo seguente, vale a dire il 47, ma questo dopo una piccola pausa. E così possiamo voltare pagina e, come detto prima, arriviamo al capitolo 47. Abbiamo visto che Giacobbe e tutta la sua famiglia arrivarono nel paese d'Egitto. Giuseppe strategicamente li portò nella terra di Goshen. Era in effetti la terra più ricca a quel tempo, ma erano nel bel mezzo di una carestia e nessuna terra valeva molto proprio a causa di quest'ultima. Scopriremo che questo, il capitolo 47, è il capitolo che ci presenta l'immagine migliore riguardante la vita di Giacobbe. Giacobbe infatti non ci apparve quando lo incontrammo la prima volta sotto una buona luce. Infatti abbiamo iniziato a vedere in lui un uomo di fede solo quando fece il suo viaggio verso l'Egitto. Questo capitolo lo dimostra più di tutti gli altri. La carestia divenne più grave proprio quando volgeva al termine. Anche se tutto il mondo conosciuto di allora ne fu colpito, Canaan e l'Egitto sono gli unici paesi menzionati in questa sede, perché sono le zone nelle quali si sviluppa la storia qui raccontata. Leggiamo i primi 4 versetti. Giuseppe andò a informare il faraone e gli disse: «Mio padre e i miei fratelli, con le loro greggi, con i loro armenti e con tutto quello che hanno, sono venuti dal paese di Canaan. Ecco, sono nella terra di Goshen». Poi prese 5 uomini tra i suoi fratelli e li presentò al faraone. Il faraone disse ai fratelli di Giuseppe: «Qual è la vostra occupazione?» Essi risposero al faraone: «I tuoi servi sono pastori, come lo furono i nostri padri». Poi dissero al faraone: «Siamo venuti ad abitare in questo paese perché nel paese di Canaan non ci sono pascoli per le greggi dei tuoi servi, poiché la carestia è grave. Permetti ora che i tuoi servi abitino nella terra di Goshen». Giuseppe dunque presentò suo padre e i suoi fratelli al faraone d'Egitto. Egli li aveva fatti sistemare nella terra di Goshen prima ancora di chiedere il suo permesso. È abbastanza comprensibile la strategia usata da Giuseppe in questo episodio. Se si fossero trovati già lì, il faraone sarebbe stato più propenso a dar loro quella terra. Dopotutto, essi si erano già insediati in quel luogo e avevano sistemato tutti i loro averi. Il capitolo ribadisce poi che i pastori e gli allevatori non avevano molto successo a quel tempo. Gli egiziani non volevano occuparsi di pastorizia, né importava loro nulla di coloro che esercitavano quel mestiere. Quindi Giuseppe diede l'opportunità ai figli di Israele di fare qualcosa che gli egiziani non avrebbero mai fatto. Vediamo nel versetto 5 che il faraone parlò a Giuseppe dicendo: «Tuo padre e tuoi fratelli sono venuti da te. Il paese d'Egitto sta davanti a te. Fa abitare tuo padre e i tuoi fratelli nella parte migliore del paese. Risiedano pure nella terra di Goshen. Se conosci tra di loro degli uomini capaci, falli sovrintendenti del mio bestiame». Il faraone acconsentì alla richiesta di Giuseppe e, visto che la pastorizia non era amata dagli egiziani, il faraone aveva bisogno di qualcuno che si occupasse del suo bestiame. Propose quindi a Giuseppe di utilizzare qualcuno della sua famiglia per questo scopo. A questo punto Giuseppe presentò suo padre al faraone e questa situazione è sorprendente. Voglio ricordarvi e farvi notare che Giacobbe in questo momento è nel momento migliore. Non lo avevamo mai visto così, dal punto di vista spirituale, durante tutto il nostro studio su di lui. Il versetto 7 dice: «Poi Giuseppe fece venire Giacobbe, suo padre, dal faraone e glielo presentò, e Giacobbe benedisse il faraone». È interessante notare che fu Giacobbe a benedire il faraone. Egli stava iniziando a vivere in coerenza col nome che gli era stato dato. Egli era ora un testimone di Dio. Il minore è sempre benedetto dal maggiore, e Giacobbe benedì il faraone come testimonianza alla grandezza di Dio. Poi il faraone disse a Giacobbe: «Quanti sono gli anni della tua vita?» Giacobbe rispose al faraone: «Gli anni della mia vita nomade sono 130. I miei anni sono stati pochi e travagliati, e non hanno raggiunto il numero degli anni dei miei padri al tempo della loro vita nomade». Giacobbe benedisse ancora il faraone e si ritirò dalla sua presenza. Giuseppe fece abitare suo padre e i suoi fratelli, diede loro una proprietà nel paese d'Egitto, nella parte migliore del paese, nel territorio di Ramses, come il faraone aveva ordinato. Giuseppe fornì pane a suo padre, ai suoi fratelli e a tutta la famiglia di suo padre, secondo il numero dei figli. A questo punto, se la vita di Giacobbe fosse stata ancora quella degli esordi, quando viveva seguendo i suoi desideri carnali, egli avrebbe detto: «Bene, faraone, ho 130 anni e voglio raccontarti come ho raggirato mio fratello quando ero giovane e di come sono diventato ricco raggirando mio suocero». Avrebbe potuto vantarsi della sua famiglia: «Ho 12 figli», e sarebbe potuto andare avanti per molto in questo modo. In fin dei conti aveva molto da raccontare. Ma Giacobbe ora era un uomo diverso. Egli non solo non si vantò della sua vita precedente e della sua famiglia, ma ammise che gli anni che aveva vissuto fino a quel momento erano stati alquanto travagliati. possiamo notare che egli aveva 130 anni quando andò in Egitto e la Bibbia ci dirà che aveva 147 anni quando morì. Trascorrerà quindi 17 anni in Egitto. Credo che fosse vicino alla morte, con un piede nella fossa, quando andò in Egitto, ma la gioia di ritrovare Giuseppe vivo e di poter stare con lui gli allungò la vita di altri 17 anni. Sinceramente, la mia opinione è che Giacobbe fosse arrivato alla fine della sua vita. Che grande opportunità aveva di vantarsi, ma non ne approfittò. Qualcun altro avrebbe potuto pensare: il faraone è un grande capo, ma voglio fargli vedere che anch'io sono stato importante laggiù, nella terra di Canaan. Ma Giacobbe non si vantò. Sapeva di essere solo un peccatore, salvato dalla grazia di Dio. Nessuno di noi ha nulla di cui vantarsi. Siamo tutti dei peccatori, e peccatori bisognosi, come Giacobbe, della grazia di Dio. E con questa considerazione riguardo a noi tutti, visto che anche quindi io, sia voi che ascoltate, siamo dei peccatori, quindi abbiamo bisogno, come Giacobbe, di questa grazia di Dio che ci perdona. Bene, io con questa considerazione, dicevo, voglio terminare qua. Voglio salutarvi, a risentirci proprio domani sera. Ciao!